tutte le letture di questa giornata, di questa domenica, gravitano attorno a questo primo comandamento dell'amore. Ed è bello, penso, per voi famiglie, perché voi siete il modo più concreto, esistenziale, in cui l'amore si fa scelta di vita. Amandovi l'un l'altra, costituite una famiglia, costituite un luogo dove Dio può dare la vita al mondo, può continuare a generare vita per il mondo. E Dio stesso, quando pensa al suo amore per noi, lo paragona all'amore sponsale. Spesso, già nell'Antico Testamento, Dio, quando parla di sé, della sua passione, delle sue viscere di misericordia, del suo commuoversi, per il fatto che ci passa accanto e ci vede a volte tribolati, ci vede a volte dimenarci un po' nelle nostre fatiche di vivere fragilità, che a volte ci fanno soffrire e fanno soffrire chi è accanto a noi, descrive sempre la reazione del suo cuore appassionato della nostra vita come quella di un amore sponsale, di uno sguardo di uno sposo nei confronti di una sposa, dell'innamoramento che un uomo vive nei confronti di una donna. Allora penso che le due cose si incontrino. Dio, quando deve parlare dell'amore, parla della famiglia. La famiglia deve essere la parola d'amore di Dio per l'umanità, per la storia, perché l'amore di Dio si veda, sia visibile, a partire dai bambini che vengono consegnati a voi. I bambini nascono nella famiglia, speriamo che possano sempre nascere nella famiglia e possano crescere in una famiglia, perché un bambino ha bisogno, essendo stato staccato traumaticamente dall'amore di Dio, dal cielo è sceso sulla terra sto povero Cristo, come è capitato a ciascuno di noi un po' di anni fa, ciascuno con la sua età, è uscito di casa e aspetta di tornare a casa, ci vorrà tutta la vita, che è il cammino in mezzo, e siccome ha sete d'amore, perché dall'amore viene, ha bisogno di vedere l'amore sin dalle prime pagine della sua storia, e la famiglia è chiamata da Dio per mostrare in modo speciale ai piccoli, ai fragili, sia per età, i bambini, sia per storia, le persone che più soffrono nella vita, per mostrare l'amore di Dio, per nutrire dell'amore di Dio, per ridare speranza, per nutrire nella speranza una vita. E se una vita ha speranza, quella vita non si fermerà mai. Se una vita spera nell'amore, quella vita, affronti quel che deve affrontare, non smetterà di camminare, e la risurrezione di Cristo vincerà sul male, sul peccato, su quelle che sono le croci della vita. La speranza è quello che tira la carretta nella vita, La speranza tira la carretta della vita. E se un bambino, se un povero, vede l'amore, quello riaccende la speranza e può iniziare a sperare, come dice San Paolo, contro ogni speranza. E oggi, nelle letture, ci sono questi suggerimenti semplici che il Signore, in modo speciale Gesù nel Vangelo, ci dà per vivere concretamente l'amore. La prima è l'ascolto. Penso che è quello che esercitate anche in questi incontri, no? Vi ascoltate, mi sembra, no? Che qualcuno vi parla, quindi ascoltate qualcun altro, ma poi mi sembra vi parliate tra di voi, o no? Manu, tu parli? Se anche i muratori del Bergamo-Brescia parlano ogni tanto, o no? Ogni tanto. Allora, vi parlate, o meglio, vi ascoltate. Ed è importante, perché ascoltare vuol dire aprire il cuore. Aprire il cuore è già amore concreto. E noi lo vediamo. Quando l'amore è ferito, la prima reazione è la chiusura. Magari non giudichi neanche perché sei buono, ma comunque fai fatica ad ascoltare, a dare credito, ad aprirti. La prima reazione di quando l'amore è ferito è chiuderti. Un po' la tristezza, la testa bassa, essere sconsolato, mettere in dubbio l'affidabilità dell'amore, della vita, della famiglia, della sponsalità, degli amici, qualsiasi cosa, della paternità, quando sei tribolato coi figli, qualsiasi cosa. La prima reazione della ferita all'amore è la chiusura. La prima dimostrazione che stiamo amando e stiamo credendo nell'amore, anche se ci costa amare e costa sempre un po', è ascoltare, e aprire il cuore a Dio e agli altri, E la seconda cosa è questo tutto che Gesù sottolinea nell'enunciare, nel ripetere il primo grande comandamento: ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Quando ti apri nella vita e non ti chiudi, hai sete di conoscere l'amore vero e di innamorarti dell'amore vero, perché capisci che se non ti appassioni dell'amore vero, il tuo amore per gli altri dura poco. Non perché tu non sia buono o perché tu non lo voglia, ma perché non hai dentro di te la sorgente di quella profondità che la vita ti chiede. Quando tribolate tra di voi o quando tribolate coi figli, vi spaventa la vita, perché vi mette in croce e vi dice: ma ce la farò ad amarlo, ad amarla, ad amarli tutta la vita? Vi spaventa questo, spaventa tutti noi. La nostra sponsorità e paternità è un po' diversa, un po' più spirituale, poi alla fine è uguale, alla fine si tratta di amare, non è che si tratta di fare altre cose, la vita te la giochi lì. Però ti spaventa l'amore, perché sai che costerà, sai che ti crocifiggerà, sai che a volte sarai solo, sarai sola, anche se sei coniugato, anche se sei con 1000 figli, ci sono dei momenti che comunque te li vivi tu, e te li vivi tu col Signore, se ti va bene che hai la fede. Allora in quei momenti lì senti che hai bisogno di ascoltare, cioè di aprirti a una dimensione di amore più grande, che è quella di Dio. E se ti immergi nell'amore di Dio, senti che allora è possibile. E capisci che hai bisogno di innamorarti di quell'amore con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutta la mente. Devi riempirti di Dio. Innamorarti, appassionati del suo amore, perché quello ti salva dalla disperazione. Quello ti salva dalla tentazione di dire: non ce la farò, non ce la faremo. Ci abbiamo provato, ci stiamo provando, ma mi sa che non ce la faremo in qualche modo. E invece, se ti appassioni dell'amore, in qualche modo ce la fai, senti che ce la fai, e poi cammini, perché si riaccende la speranza, come vi dicevo, inizia a guardare verso là. È importante dove guardi nella vita, lo sperimentiamo anche fisicamente. Provate a guidare e guardare da un'altra parte, andate fuori strada. Non fatelo, per favore, tornando a casa, non fatelo. Noi vediamo con Rosario camminato, quando c'è qualcuno di distratto che è un po' in botta, guarda dall'altra parte e poi a un certo punto vedi che piglia la tangente, dici: dove vai? Oh, vieni qua. Dove guardi, vai. I nostri ragazzi hanno sperimentato, hanno guardato tante boiate ogni tanto, tante cose malate, e poi si sono ammalati. Dove guardi, vai, purtroppo. E il bene ancora di più: se guardi verso il bene, vai verso il bene, e la speranza che si è accesa viene confermata dalla tua vita, perché tu vedi che è vero che sei povero, che tra di noi facciamo fatica, che ci sono 1000 sfide da affrontare, che i figli crescono, che le sfide sono tante, gli attacchi alla famiglia oggi sono tanti che dovete affrontare, però vedi che ce la fate, li state affrontando, vi uniscono, siete più forti, vi volete più bene, l'amore sta vincendo, vi ha appassionato il cuore e si sta incarnando proprio nella vostra storia, e la vostra storia conferma la speranza e vi rilancia ancora di più nel guardare in quella direzione e nel credere in quell'amore e nell'appassionarvi di quell'amore di Dio. E questa è la cosa bella della vita cristiana, grazie al Signore Gesù, che ci conferma questo comandamento dell'amore: ascoltarci, accoglierci e camminare insieme nella speranza, appassionandoci insieme per l'amore di Dio, che è più grande di tutte le delusioni della vita. Questo è quello che il Signore oggi ci propone, e ce lo propone, e concludo, non tanto per prometterci qualcosa, ma perché abbiamo bisogno di vivere così per essere noi stessi. Nella prima lettura, se avete notato, c'erano le stesse parole, però c'era anche una promessa: fai questo e poi la vita si allunga, starai meglio nella terra, ci sarà più latte e miele, come dire, un po' di Nutella, un po' un contentino. Fai questo così, dai. Gesù non parla di questa cosa, perché Gesù ci sta dicendo che non dobbiamo fare questo per una promessa, perché abbiamo già tutto. La terra promessa è il vostro matrimonio. è già realizzata, è da vivere semplicemente, è da starci nella terra, è da coltivarla per farle produrre latte e miele per i nostri figli, è già realizzata la promessa che Dio vi ha fatto per noi nel nostro sacramento, per voi nel vostro. C'è uno Spirito Santo che scende su quella promessa quando accade nella vostra esistenza. Semplicemente Gesù ci dice: se tu ascolti la tua vita e anche la tua vita coniugata, la tua coscienza ti dice solo: hai bisogno di amare, e se ami sei realizzato. Non c'è bisogno di promettere un bel niente, è semplicemente il tuo essere che chiede a te: ama, e nell'amore tutto sarà bene. Non c'è bisogno di niente di più, perché già guardare a qualcosa di più vuol dire che siamo insoddisfatti di quello che abbiamo, ma è una ferita questa, ed è una menzogna, perché nella chiamata che abbiamo ricevuto Dio ci ha dato tutto, abbiamo tutto, e non dobbiamo umiliare la nostra vita e quella del nostro coniuge pensando che c'è qualcosa altrove. Non è vero, c'è già tutto tra me e te, e Cristo vivo in mezzo a noi. Se amiamo, quello si realizza, anzi si sta già realizzando, e allora gioiamo di quello e testimoniamolo a chi è attorno a noi, perché chi è attorno a noi ha sete solo di quello, di poter vivere quello che noi per grazia stiamo già vivendo.